baci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, no, no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
no, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire.
Buongiorno a tutti e a tutte, 16 dicembre, domenica come al solito, Radio Onda Rossa, vengo anch'io. Oggi è una giornata, probabilmente l'ultima.
16 dicembre non è sempre domenica come al solito.
No, come al solito. mica è Pasqua, 16 dicembre ho detto, no? Come al solito noi trasmettiamo di domenica. E oggi cominciamo a parlare da un tema ovviamente quanto mai attuale, qual è quello della legge finanziaria, legge di stabilità che dir si voglia. Comunque delle malefatte del governo negli ultimi, diciamo, stravolgimenti, perché è il caso di dire una roba del genere, almeno apparentemente si tratta di stravolgimenti, per poi andare avanti e ragionare un po' tutti insieme, quindi anche con le ascoltatrici e gli ascoltatori, oltre che con i presenti e con quelli che contatteremo, sullo status dei movimenti, delle, diciamo, più recenti manifestazioni che sono avvenute non solo in Italia ma anche all'estero. Ovviamente facciamo riferimento a quello che sta avvenendo in Francia. Ieri ne sono morti altri due durante un blocco stradale. Insomma, sono cose che non possiamo sicuramente riuscire a interpretare in maniera completa, ma almeno cominciamo a ragionarci su, affidandoci alla testimonianza di chi queste manifestazioni le ha vissute in prima persona e cerca appunto di darci una mano nella comprensione di tutti i fenomeni. Prima di iniziare, i numeri. Allora, per sottoscrivere, conto corrente postale 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56, 00185 Roma, oppure si può sottoscrivere andando sul sito www.ondarossa.info, c'è una sezione Sostienici in cui si può cliccare e molto facilmente si può inviare del denaro. Noi ripetiamo sempre che abbiamo bisogno della tredicesima dei più ricchi, a quel punto facciamo subito cassa, ecco. No, più che altro perché insomma questa radio funziona, come sanno tutti e tutte, grazie alla sottoscrizione e alla colletta che facciamo in maniera reale o virtuale qui la radio, o su internet o tramite i canali più consueti, più insomma quelle, le poste in altri termini, e non prendiamo soldi da nessun altro fuorché da chi fa radio e soprattutto da chi ci ascolta. Quindi
E in più l'altro numero molto importante è lo 06 49 17 50, perché sta radio, sta trasmissione funziona se questo numero viene utilizzato.
Ripetiamolo perché magari qualcuno non ci aveva la penna, è sempre lo stesso, però è 06 49 17 50, perché questo noi ci sforziamo sempre di ricordarlo, è un'assemblea in cui noi siamo dietro ai microfoni, però come sanno magari chi è più affezionato alla nostra trasmissione, ogni volta che c'è una telefonata, ovviamente compatibilmente a, diciamo, al filo narrativo che impostiamo all'interno della trasmissione, cerchiamo subito di far intervenire, perché noi viviamo dei vostri interventi, cioè noi diamo un po' il là e poi, diciamo, i musicisti siete voi, se possibile mantenere la stessa.
No, perché l'ho sollecitato questa questione, perché spesso ci succede che quando manca pochi minuti che stiamo per chiudere arrivano delle telefonate, e purtroppo delle volte non possiamo mandarle in onda a 5 minuti dalla conclusione, cioè, allora se c'è da dire, se vuole inserire un argomento, vuole specificare qualche cosa,
di farlo per tempo
all'una meno un quarto, a voglia quanto tempo c'è, insomma non è che c'è da fare tante riflessioni, proprio noi partiamo subito nei temi che volevamo affrontare. Il primo tema è proprio questa pantomima, non lo so come deve dire, della finanziaria. Ancora non hanno raggiunto l'accordo con l'Europa, stanno lì, noi l'Europa sa magniamo, ma che ci facciamo? Tutto adesso tutti belli. Insomma stanno facendo la figura di Tsipras, forse anche peggio, perché probabilmente ci imporranno delle regole che Tsipras l'ha superato, noi chissà come le supereremo.
Ricordiamo, magari ci abbiamo tutti ben fissati in mente le immagini, no? Cioè, cerchiamo di dargli un filo conduttore, no? Vi ricordate quella cosa ridicola che avvenne sui balconi, no? Che uscirono fuori quelli dei 5 Stelle con pugni alzati, ovviamente non in maniera che piace a noi, ma in maniera molto più da stadio calcistica, ecco, in cui esultavano per aver fatto la manovra del popolo. Non era tanto tempo fa, si tratta di qualche mese fa, forse un paio, se la mia memoria non va errata. Insomma, sostennero a lungo che finalmente era arrivato un governo che faceva la manovra del popolo. Ricordiamocela sta parola in tutte le cose di cui discuteremo da ora in poi. Sostenendo che finalmente per la prima volta dopo il contratto di governo c'era qualcuno che non pensava ai poteri forti, che non veniva influenzato dai poteri forti, che poi voglio capire chi sono i poteri deboli, perché è ovvio che se sono poteri sono forti, insomma è una stupidaggine chiamarli così. Comunque al di là di questo, che si metteva di traverso contro l'Europa, bla bla bla, e addirittura proponeva uno sforamento dello 0,4% poi di fatto rispetto a quello che veniva richiesto, quindi già una cosa abbastanza ridicola che andò.
Ma bisogna precisare pure questi fricchettoni, ma no, fricchettoni è troppo, no, mi piacciono i fricchettoni, sono più vicini a noi. Questi cialtroni sono andati a festeggiare in discoteca per i sei mesi di governo, non lo so che cazzo c'era da festeggiare in questi sei mesi in cui abbiamo avuto l'unica norma passata. Sono il decreto Salvini che sta, ne discuteremo, no? E già mettendo in atto la sua obbrobietà dell'applicazione di questa norma.
Perché voglio rettificare una cosa, perché fa sempre sulla memoria, poi lascio la parola a Serafino che aveva qualcosa da dire e l'ho interrotto.
No, era una battuta.
Oltre al decreto Salvini c'è stato pure un intervento che è stato il primo fatto dal governo, questo sta roba qua giallo-verde,
quello che hanno festeggiato
il decreto dignità, che era quel decreto dignità, vi ricordate? Dignità, no? E hanno rotto le palle dicendo che era finalmente il momento in cui sul mercato del lavoro si ridava dignità ai lavoratori. Abbiamo avuto i dati, perché i dati, mo per quanto per carità lo sappiamo bene, ne discutiamo, sono manovrabili, sono manipolabili, però una base, un cuore più o meno di riferimento lo possiamo prendere, ci racconta che si è arrivato al livello record dei contratti a termine. Cioè, se questa è la dignità che voleva generare un provvedimento del genere, beh, ma allora che ha fatto de male il Job Act di Renzi? Che ha fatto de male il libro bianco, la legge Biagi e tutta quest'altra immondizia nata nel 97 dal pacchetto Treu? Questa è la dignità sui contratti a termine, la precarietà? Per cui è vero che quello che ha fatto più rumore e quello di cui parleremo oggi è esattamente il decreto sicurezza e tutto quello che ha determinato dal punto di vista delle manifestazioni, ma non ci dimentichiamo che loro si sono spesi politicamente molto sul decreto dignità e gli effetti li abbiamo visti, cioè disoccupazione al palo, perché è ovvio che fai un maquillage di pochi di piccole cazzatelle che ricordano molto quelle fesserie che facevano in ambito del governo Prodi, mettiamoci 6 mesi invece di 3 mesi, invece di 7, invece di 8, e non cambiavano mai la sostanza. E i risultati li cominciamo a vedere. È chiaro che un provvedimento va valutato molto più in maniera lungimirante, dandogli un po' un periodo maggiore di applicazione, ma già lo vediamo da subito che dopo quasi 6 mesi, 7 mesi, no, meno 5 mesi dalla sua emanazione, i risultati non sembrano essere quelli che ci promettevano. In altri termini, se il lavoro degno è questo di cui parlano le statistiche, beh, possiamo ancora valorare di più la nostra ipotesi che questo è un governo patronale, un governo che precarizza al pari dei precedenti quello che è il mondo del lavoro, favorendo, e ormai lo dicono in maniera abbastanza chiara, quella che è la classe patronale.
Voglio dire, oltre a questo discorso, poi ci sta a buttare sta cosa, no? Sto tormentone del reddito di cittadinanza. Io, il nome suo è redditi di sudditanza, perché questi già come lo descrivono lo danno se tu ti metti a disposizione del potere, perché devi andare a lavorare per i comuni, devi andare a scuola a formarti per le nuove formazioni, poi che non fa niente che sei andato all'università, sei laureata, c'è il dottorato d'economia, tu cara Giulia, se ti iscrivi, dato che lei è pischelletta, soggetta a redditi di sudditanza, se la vuole usufruire devi dare questa disponibilità a raccogliere la monnezza, a pulire i giardinetti, a formarti magari per fare assistenza sociale, insomma qualche cosa in cui questi lavori di poco conto, no? Che te continuano a mantenere per tutta la vita precaria, e poi qua ti offrono qualche lavoro che alla fine non puoi rifiutare, devi accettare, che assolutamente non è né l'aspirazione né la voglia di chi lo deve fare, e questi stanno là, festeggiano per queste situazioni.
E voglio dare pure due numeri, ovviamente non ho qui sotto le mie mani esattamente le statistiche più precise, però su questa questione del reddito di cittadinanza prevede, come sanno tutti, entriamo un po' nei dettagli della forse abbiamo una chiamata però sì. Benissimo, pronto?
Buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno, sono Piero.
Ciao Piero, ci senti?
Io vi sento. Perfetto. Un po' debole, però vi sento.
È la vicinanza al Natale che ci indebolisce.
Caro Piero, è l'età. Devi andare da coso? Da,
come si chiama? Da Amplifon.
Amplifon.
non facciamo Amplifon. Pubblicità, dai.
Va bene, allora io volevo raccontare rispetto a questo problema della legge di bilancio, che è uscito, ma non nemmeno tanto di recente, a luglio, il rapporto dell'INPS, nel quale a pagina 19 e 20 si legge testualmente che nel loro insieme il valore dei contributi sociali fiscalizzati è passato da 14,2 miliardi nel 2014 a 15,4 miliardi nel 2015, raggiungendo valori ancora superiori negli anni successivi, 20,6 miliardi nel 2016 e esattamente 20,21 miliardi nel 2017. Quindi praticamente in 4 anni, sempre attraverso le leggi di bilancio, sono passati dalle tasche dei lavoratori, perché erano contributi che sarebbero andato nel salario differito, quello che si prende per i servizi sociali e per le pensioni, e invece è andato nelle tasche dei padroni. Allora, tutto questo è avvenuto senza che, per esempio, ci sia stata nessuna discussione in Europa se era giusto, non era giusto, appropriato, non appropriato che i soldi dei lavoratori dipendenti andassero ai padroni. 71 miliardi in 4 anni. La motivazione di questo passaggio di danari dal lavoro ai padroni era che i padroni si sarebbero impegnati ad aumentare il lavoro, diciamo, fisso, che non esiste più, quello a tutele crescenti del Job Act, quei lavori che erano a termine. Bene, dopo questi 4 anni di foraggiamento illimitato, 71 miliardi sono una marea di soldi, dopo questo foraggiamento i lavoratori con lavoratore a termine sono passati a 15 milioni nel giro di 4 anni. Contratti a termine sono stati 15 milioni di contratti precari e ultra precari. Pensate che il 28% di questi contratti sono contratti fatti per un solo giorno di lavoro. Certo. Allora, io credo che bisogna che la gente queste cose le sappia. Il problema è di come farglielo sapere, ma è indispensabile, perché quello che sta passando adesso è assolutamente la continuazione di quello che era già previsto, più una estensione, perché se ci mettete anche la decontribuzione attraverso la flat tax per le cosiddette piccole imprese, che pagheranno il 15% invece di pagare quanto pago io, un pensionato a 1.500 euro al mese, che ne pago il 26%, l'impresario che avrà questa mini flat tax pagherà soltanto il 15%. Questo è un percorso che già è incominciato da decenni e che è una delle cause principali, diciamo, della situazione di crisi, un'austerità per i lavoratori e ricchezza a non finire dai lavoratori ai padroni. Qui mi cesso, mi sto zitto e vorrei sentire se c'è qualche ascoltatore che vuole parlare.
Ciao,
mi sento per telefono, ciao.
Senti, no, io voglio aggiungere qualche cosa su questo che dice Piero. Questi soldi sono i soldi che l'INPS raccoglie attraverso la contribuzione dei lavoratori, quel famoso 33% che i lavoratori versano per avere la pensione quando sarà il momento. Tutti questi provvedimenti di incentivo, defiscalizzazione contributiva vengono presi da quei fondi, non sono soldi. Quando lo Stato dice non facciamo pagare i contributi per 3 anni, come ha fatto con la legge del Jobs Act, non sono soldi che lo Stato ci ha messo, l'ha prelevato dai fondi previdenziali. Poi dicono la pensione non regge, i soldi mancano, però i soldi i lavoratori le mettono, oltre a quelli che hai elencato Piero, ci sono anche tutto il patrimonio mobiliare, no? I palazzi, i terreni che hanno messo in vendita con la famosa cartolarizzazione, che sono andati a ripianare il debito pubblico, ed erano i soldi che erano stati accumulati e messi a garanzia per i fondi previdenziali, che l'hanno disterto là, e oggi ci spiegano che mancano i soldi e perciò la pensione più tardi è possibile da mandare la gente in pensione. Ci sa, questi non stanno invertendo questa rotta, ma la stanno rafforzando, forse accelerando con i loro provvedimenti alla dichiarazione di stato di insolvenza dell'ente previdenziale INPS. Perché continuano a non distinguere tra previdenza e assistenza. L'assistenza va fatta con i fondi della fiscalità generale e la previdenza con i soldi della previdenza. Perciò loro non possono dire noi spendiamo 250 miliardi l'anno di pensione, però ci dovrebbero spiegare quanti incassano di contributi. No, l'INPSI, vedrai che sono molto, ma molto di più di 250 miliardi l'anno, perché ogni lavoratore versa il 33% del proprio reddito. Allora, questo non ci lo spiegano mai, ci fanno tutto un calderone, non ci fanno capire un cazzo, e tutti ci caschiamo dentro sto giochetto qua, tutti.
Tra l'altro sarà ancora peggio adesso, perché nel DEF, che vabbè per carità deve ancora essere limato e di conseguenza approvato, però a quanto pare la famosa quota 100 prevede delle risorse costanti negli anni, il che è un no sense, cioè qualsiasi persona che si occupa di di pensioni sa che quando si fa una manovra per le pensioni le risorse devono essere crescenti, non costanti. Perché? Perché ovviamente se quest'anno ci sono 10 persone che recepiscono la pensione e tu fai una manovra per ampliare questo bacino di persone, il prossimo anno non saranno più 10 ma saranno 11, quindi tu devi considerare una quota maggiore, e l'anno successivo ancora saranno 11 che già la percepivano più un'altra ancora,
sempre che non muore nessuno,
sempre che non teoria. Muore nessuno, certo, però è chiaro, è evidente, cioè una cosa proprio basilare, che se fai una manovra come questa di cui parlano loro, appunto la quota 100, non puoi mettere le risorse costanti perché non saranno mai sufficienti per coprire.
No, ma poi noi quando ci infogniamo a sto ragionamento diventa una cosa complicata. Il discorso rimane che se tu puoi mandare a pensione tranquillamente le persone, ma devi assumere perché si regge, perché noi abbiamo un sistema che paga secondo i contributi versati, no? Con i coefficienti loro. Dice, questo sistema per tutti non regge in ogni caso, perché per regge normalmente il valore dovrebbe essere sul reddito percepito, non sui versamenti contributivi. Però perché se no devi cambiare il sistema di previdenza, perché questo sistema è a ripartizione, tanto incasso e tanto spenno. Ma se tu ti regolamenti così e forte il lavoro, in cui ormai ci sono solo lavori a basso reddito, discontinui,
con pochi contributi,
anzi defiscalizzazione contributive, gli incassi sanno sempre meno, i pensionati o si ammazzano che fanno i camera a gas per i pensionati e portiamo dentro i forni crematori, oppure per forza di cose tu finisci di dichiarare l'impossibilità. E nel frattempo di tutti questi benefici che vengono presi alla cassa dei pensioni fanno i soldi i ricchi, che non è che li investano per nuova occupazione, le investono per nuove speculazioni, perché devono fare i soldi, perché se no non si possono fare le gite a Monte Carlo, andare al casinò a fare ghiotti chilometrici, perché quelli spendono e danno ricchezza, a loro danno ricchezza, perché gli altri sono diventati miserabili. E poi entriamo nel tema di quello che sta avvenendo. Ieri c'è stata una manifestazione, per esempio.
No, Ettore, prima della manifestazione. No, adesso noi stiamo toccando un capitolo che, come diceva Ettore, è anche molto delicato e sul quale il governo ci sta facendo capire poco.
Diciamo pure poco radiofonico, poco, tutti questi
sì,
numeri.
Però ecco, appunto, cerchiamo di essere magari meno tecnici, anche se poi alcune spiegazioni erano necessarie. Però la verità è che il governo ci sta facendo capire poco su sta storia, il capitolo delle pensioni, ma più in generale anche su tutti gli altri capitoli. Perché questi avevano fatto il libro, no, dei sogni, il libro delle bugie.
Sì, no, infatti nascondono le cose importanti.
Durante la campagna elettorale, sia i grillini, sia i leghisti, no? Dove la flat tax, si pagheranno meno tasse, toglieremo le accise sulla benzina. Questo lo diceva Salvini.
Sì.
Tutta una serie di questioni, no? Tra l'altro il reddito di cittadinanza, una platea di 6 milioni di persone, 700, noi facciamo subito i conti,
sì,
no?
Sì, sì.
Se c'erano qui, adesso tra l'altro viene decurtato pure quel monte a disposizione, quel monte denaro a disposizione, per cui già lo dicemmo da allora pure da questi microfoni che se andava bene prendevano magari 70, 80, 100, ah, 100 euro al mese.
Ti interrompo un secondo, poi ti dirò subito la parola. Sul reddito di cittadinanza è pure abbastanza semplice capire il discorso, al di là dell'entità il problema è che mancano i posti di lavoro, quindi quello che
certo.
Fanno la riforma dei centri per l'impiego.
Certamente.
Se tu vedi i dati, la richiesta del lavoro è 200.000 persone, ne ha platea 6 milioni di disoccupati,
ma in sostanza lo sappiamo, no? Insomma, anche chi ci ascolta lo sa,
sì,
diciamo
sì.
Dentro sta manovra non c'è sta nessuna possibilità di fare un'attività che promuova, diciamo, l'aumento dei posti di lavoro, che dia capacità, diciamo, d'aumento dei posti di lavoro
e migliora in generale le condizioni dei lavoratori, che è quello che ci interessa, sia qui il lavoro che nel lavoro.
Altre promesse che venivano fatte, no? L'abbattimento della Fornero, adesso voi stessi stavate parlando di questa famosa quota 100, no? Che tra l'altro pure questa, per dirla alla romana, è una sola poi alla fine, perché sta quota 100, ammesso che riescano pure a farla anche in parte, andrà a beneficio di coloro che magari vanno in pensione con una decurtazione su una pensione alta, perché chi deve andare in pensione con 1.200-1.300 euro, immaginate se gli tolgono andando in pensione 3-4 anni prima 2-300 euro, va a morire di fame con 1.000 euro di pensione stessa. Insomma, ecco, tutto sto quadro, no, di promesse, il libro, no, dei sogni, il libro delle bugie, il libro degli inganni, no, si è rivelato adesso, perché sta manovra non la stanno a fare nemmeno a Palazzo Chigi. Cioè, da Palazzo Chigi qualcuno si è affacciato, no? Col 2,4% abbiamo abbattuto, abbiamo sconfitto la povertà.
Abbiamo fatto la manovra del popolo.
La manovra del popolo è sconfitta la povertà, no? È finita. Questo veniva detto. D'altra parte c'era qualche un altro che diceva che così erano tempi bellissimi sia per i lavoratori che per gli imprenditori, perché le tasse diminuivano, aumentavano posti di lavoro, sorgevano fabbriche. Insomma, stiamo a redderazione, ma stiamo a resa dei conti. Sta manovra la stanno a fare.
Però c'era un altro ministro che diceva in contemporanea che la pacchia è finita.
La pacchia è finita. E questa qui, sta manovra, in sostanza la stanno definendo altrove, fuori dall'Italia. Questa è la faccia della sovranità, no? Del sovranismo, no? Tanto a noi, Ettore, sbandieramo, insomma, noi siamo sovrani in casa nostra. Prima di tutto ci stanno a fare la manovra gli altri. Tra l'altro ancora deve ritornare al Senato, alla Camera. Non conosciamo bene i numeri di tutta questa questione. Questo è, stiamo in questa situazione, per cui c'è anche difficile a volte fare un'analisi pure a noi.
Ma infatti, Serafini, ci spompano, secondo me questa è proprio una strategia che funziona molto bene. Cioè, tirano avanti la proposta, cioè l'ipotesi, no, di reddito di cittadinanza, quota 100, che poi ripetiamo 62 più 38, ma fa pure 61 più 39, di questi non si parla per niente, perché c'è solo sta combinazione 62 più 38. Cioè, ti fanno vedere, ti fanno sperare un po', come fanno al gioco dell'otto, no? Sì. Se tu puoi vincere 7 miliardi, e ci costringono a noi a fare una serie di ipotesi che ci spompa, perché poi ogni giorno cambia, ogni giorno esce fuori un'altra indiscrezione che invece nega quello che hanno detto il giorno prima. Per il reddito di cittadinanza ne parlammo pure con Maurizio Donato qualche settimana fa, forse qualche mese fa, una settimana probabilmente.
E vamolo col termine giusto,
sì, no, ma mi voglio proprio soffermare su sta cosa, perché mo è normale che uno che è italiano non ci pensa, ma è importante, perché se tu guardi la composizione dei poveri, i famosi poveri di Di Maio, quelli che avrebbero sconfitto i grillini, insomma ci stanno tante persone che non sono italiane, ma che vivono qua magari da 5 anni, magari fanno lavori di merda da 5 o 10 anni, in nero non in nero, quelli lo prendono reddito di cittadinanza, e i pensionati sociali lo prendono queste pensioni di cittadinanza. Chi? Cioè, ci dobbiamo rendere conto che la manodopera immigrata qua c'è, esiste.
Ma poi dico, ricordiamo pure una cosa, che tutta una serie di capitoli, reddito di cittadinanza, la questione della come si chiama la
quota 100, no.
No, quella, diciamo, sì, della sconfiggere, abbattere la Fornero,
la,
no?
Fornero, parola.
È stato tutto rinviato dopo la manovra, dopo il 2019, cioè stiamo su un terreno proprio così,
non c'è voglia di abbattere,
non c'è voglia non c'è voglia, né possibilità,
forse sì,
vabbè, ma del resto la non voglia di abbatterla era evidente già dall'inizio. Cioè, nel momento in cui tu mi parli di rivoluzione per un rapporto deficit del 2,4%, quando il massimo consentito è il 3%, quindi tu non stai facendo, a prescindere dal fatto che utilizzare la parola rivoluzione è assolutamente improprio, però pure volendolo utilizzarla, se il massimo è 3% e tu mi proponi il 2,4%, sì, è evidente che non è che sta rivoluzionando.
Beh, vogliamo parlare pure dello stratagemma dello 2,04%, sì, no, che è di un ridicolo,
una presa in giro quasi imbarazzante, sì,
cioè, ma insomma, adesso ultimamente apprendiamo questo, che alla fine si sta trattando a Bruxelles, no, con i cosiddetti, diciamo, burocrati europei, per una questione che riguarda 3 miliardi circa, perché ci sono sti numeretti, no? Tra l'altro c'è sta furbata, no? Sperando che non si conosca bene, che gli italiani non conoscano bene la matematica, no? I numeri hanno dal 2,4 al 2,04, no? perché sto 4 c'è cioè 6
miliardi.
Si tratta, tra
no,
l'altro, tra l'altro bisogna pure ricordare che noi, siccome qui in Italia, soprattutto in alcune regioni, non si fanno investimenti sui fondi europei, non si fanno i progetti, i programmi, noi stiamo a trattare per 3 miliardi ma ne perdiamo sicuramente pure la metà, perché questi, quando tu non entro un determinato termine non investi, non fai progetti, ti ridolgono giustamente pure, no? Allora è tutta sta cosa per poche questioni, tutta sta o spread che si era alzato, il dissesto di qui, di là, tutto, insomma, tanto rumore per nulla, direbbe, diciamo, il vecchio autore, no?
Ma intanto no, si moltiplicano in Italia le manifestazioni, le iniziative della gente che sta male, perché noi, è vero, in Francia l'hanno fatto in maniera eclatante, insomma, grazie anche a chi è capace a rovesciare i cassonetti, che noi siamo bravissimi per fare questo. Oggi è 16 dicembre, 8 anni fa, il 14 dicembre, ricordiamoci, l'abbiamo dato pure noi un segnale di ribellione, però poi ci siamo subito arenati. Diciamo una telefonata, pronto?
Ciao, buongiorno a tutti e tutti, sono Dino. No, volevo intervenire un attimo sia sulle pensioni sulla questione della manovra in generale. Due puntualizzazioni. Cioè, sulla questione delle pensioni, secondo me dobbiamo vedere le cose anche, come dire, evitando di stare nei compartimenti stagni, no? Io metterei la questione delle pensioni in generale, ricollegandomi anche all'intervento di Piero di prima, legata alla questione della sanità. Cioè, noi abbiamo in questi ultimi 20-30 anni assistiamo ancora a uno spostamento di gente, no, di plusvalore dal lavoro al capitale. Questo lo possiamo vedere già sia sul lato delle pensioni, cioè quindi il contributivo, i tassi di conversione che si sono andati riducendo nel tempo, l'innalzamento dell'età pensionabile, eccetera, ma anche sul piano della sanità. Cioè, non dobbiamo dimenticare che negli ultimi 20 anni ci sono stati tagli alla sanità tra i 20 e i 25 miliardi. E cosa significa questo? Significa che il capitale sta uccidendo le persone, sta mandando le persone in pensione più tardi, da un lato, dall'altro lato le sta uccidendo, no? E quindi restringe gli spazi, no, di, come dire, di recupero di plusvalore da parte del lavoro, li restringe, perché tu vai, muori prima da un lato e dall'altra parte vai in pensione più tardi, per cui tutto quello che rimane in mezzo è tutto plusvalore che rimane nelle mani dello Stato, che attraverso poi il pagamento del debito praticamente va a finire nelle casse degli organismi finanziari, delle banche, eccetera, eccetera. Cioè, quindi questo va tenuto a mente, la gente deve conoscere questi nessi. Cioè, sanità e pensioni sono un'arma, no? Un'arma letale per le condizioni di milioni e milioni di persone.
Anche perché la sanità l'hanno ormai privatizzata di fatto, perché ormai tutto viene spostato alla convenzione dei privati della sanità, pertanto si prendono tutto dove si fa lucro.
Sì, sì, e ancora stiamo aspettando l'affondo sulla sanità, perché no, ancora diciamo l'affondo con le assicurazioni deve ancora arrivare, e secondo me arriverà prima o poi, no, l'affondo definitivo alla sanità, se andiamo di questo passo. Per quanto riguarda la manovra, no, cioè io voglio fare diciamo il punto su lasciamo perdere le bugie, insomma, che non si contano più, cioè non si contano veramente più le bugie che stanno raccontando questi, dall'ILVA alla TAP, insomma, cioè dal TAP, cioè, non si conta più, cioè, non, l'elenco è innumerevole, non si contano più le bugie che stanno raccontando. A parte quello, cioè, ci sarebbe davvero meriterebbe la rivolta popolare un solo fatto, un solo fatto, che questi qua stanno utilizzando, hanno utilizzato questa manovra per due bandierine elettorali che forse non porteranno neanche in porto alle europee, no? Al costo di un ammontare di interessi che è cresciuto per via dello spread, perché questo ce lo dobbiamo dire, lo spread non è un giocattolo, perché Salvini pensa che lo spread sia un giocattolo, no? Invece gli vuole bene allo spread, sta dimostrando di volergli molto bene allo spread, perché l'hanno portato a 300 punti stabilmente, quelli sono miliardi e miliardi di interessi che pagheranno i poveri e i meno abbienti, questo è il punto, cioè questa cosa qua meriterebbe, è di una responsabilità immane, oltre ad essere truffaldina, cioè meriterebbe solo questo la rivolta popolare, cioè la gente dovrebbe prendere le mazze solo per questo, perché questi qua ci stanno facendo pagare miliardi di interessi in più, perché cosa, per un cazzo, scusate il termine.
Grazie mille, ciao, ciao. Buona giornata, ciao. Beh sì, noi dello spread abbiamo parlato tante volte.
Voglio introdurre una questione che può essere così anche un elemento di discussione in più. Oggi apprendiamo anche dalla stampa, massimamente dal Manifesto, che c'è stata questa, i vent'anni, si festeggiano i vent'anni dell'Associazione Italiani Europei, no? Guidata dal signor Massimo D'Alema. Io, guardate, vi dico una cosa, questo ha avuto il coraggio, questo signore, di dire che in Italia c'è stata una sconfitta culturale, noi la sinistra abbiamo cessato di essere diffidenti e critici nei confronti del capitalismo. Buongiorno signor D'Alema.
Beh sì, diciamo...
Questo qui, questo dove è stato quando c'era la guerra di Jugoslavia?
Beh, lo sappiamo bene dove stava, purtroppo.
Faceva il primo ministro, quando ci sono state tutto questo scivolamento degli ex comunisti sul terreno del liberismo, ha avuto il coraggio di dire: abbiamo confuso il liberalismo con il liberismo. Ma lui dice sta cosa? Ma se dovrebbe vergognare?
Ha fatto di peggio, ha fatto una lezione di comunismo a una scuola elementare. Boh. Già hanno a distorgere i poveri ragazzini.
A proposito delle battaglie che ci sarebbero da fare,
ci abbiamo una telefonata, dato che l'abbiamo sollecitata, le telefonate stanno arrivando, siamo felicissimi, continuate così. Pronto, dici?
Allora, sono io, va bene. Io sono in generale molto incazzata, perché sto fatto delle pensioni, questi parlano 38 anni di contributi, 41, dico cazzo, ci provassero loro a lavorare così tanti anni, tra parentesi. E le
se loro stanno al potere, lavorano fino a che morano, non se ne vanno in pensione.
Scusa.
Dovrebbero lavorare loro nel cantiere magari.
Guarda, io per esempio ho 61 anni ed è da quando ho 19 anni che lavoro, a me non mi mandano in pensione, mi potrebbero mandare in pensione con opzione donna, gli ho dato un sacco di soldi e perché devo rinunciare a qualcosa, oltretutto. Quello che mi fa incazzare, e scusate i termini che non è che li uso sempre, insomma, è che nessuno appunto dice che lavorare così tanti anni è tragico, non si può lavorare così, capito? In queste condizioni. Poi 38 anni di contributi, chi ce l'ha? Io per esempio sono un'artigiana, ma quanti vedo che lavorano in nero e 38 anni di contributi non l'avranno mai? Figurati 40, figurati 41. E questa è una cosa che non dice nessuno e scoprirebbe le bugie, bisogna dirle queste cose, bisogna farci proprio le campagne su questo fatto, che lavorare 41 anni, 40 anni, 38 anni è una cosa inumana, non si può fare, assolutamente. Ecco, vabbè, grazie.
Grazie.
Ciao.
Tutto questo, loro quando fanno le cose lo sanno, che c'è quando finisce la generazione del baby boom, cioè quelli nati negli anni 50 e diciamo metà anni 60, che potrebbero avere per continuità lavorativa quei requisiti, dopo l'altri devono lavorare fino a che hanno la forza di lavorare. Quando non hanno più la forza di lavorare, l'unica strada è un'altra, è l'alberi pizzuti, perché non potranno mai arrivare ai parametri che hanno fissato per poter andare in pensione, perché sicuramente non arriveranno ai 42 anni e 7 mesi che sono previsti oggi. La cosa di più, dato che stiamo parlando di spread, io ho fatto dei conti, lo spread previdenziale, ma ho scritto un opuscoletto 10-15 anni fa forse, in cui ho fatto i conti di quanto si versa e di quanto poi in base a quei versamenti prendi di pensione. Io me lo sono fatto materialmente su di me. Io ho versato i contributi per 42 anni continuativi, perché c'avevo il posto fisso. Ho versato 368.000 euro, mi danno una pensione di 1.400 euro al mese. Per poter rientrare di quei soldi, voi dica voi, fatevi i conti, devo campare almeno 98 anni, devo arrivare per poter rientrare nei soldi che mi ero messo da parte. Perciò lo spread ce l'avevamo noi, lo stiamo a pagare. C'è questa, e sono col sistema retributivo. Penso un po', se ero col sistema contributivo dovevo campare 105 anni, 106 anni di vita dovevo arrivare. Ci abbiamo la telefonata, pronto?
Ciao a tutti, ciao a tutte, volevo dire un ritorno. Stavo ascoltando la trasmissione, no? E sentivo questa telefonata prima della mia, che raccontava, dice appunto, 38 anni, 39 anni, 41 anni di contributi. Chi ce l'ha, chi può mai averli? La verità è che magari faccio pure il direttore, dirigente, magari ci arrivo, magari non voglio andare manco in pensione perché sono il professore universitario, agguazzo di più. Ma la verità è che appunto quando tu non hai più la forza di lavorare e ti continuano a far lavorare, tu attingi a quelle energie vitali per cui muori prima. Allora, quello che volevo dire è che questo sistema di spremere chi lavora fino in fondo è un meccanismo stragista. Quando tu ti lavori non hai soldi per curarti, e quando tu lavori e ti si consumano le risorse vitali per poi goderti anche, come dici, la tua pensione, la vita tua, non semplicemente andare alla catena del padrone. Questo è uno stato che è stragista, cioè che punta all'eliminazione fisica della classe che opprime e che fa sopravvivere nel lusso la dirigenza. Io questo volevo aggiungere, che questo appunto non è un fatto di calcoli, come dire, senza nessun problema, di fronte al guadagno è meglio la morte di chi lavora. Questo è quello che veniva dalla riflessione.
Grazie.
Da pensare, mi veniva da pensare quando sentivo appunto fino a 39 anni, 41 anni di contributi. Uno che ha iniziato a lavorare davvero quando? A 21 anni con i contributi, che poi te ne guadagni fino a quanto si campa nell'età media? Cioè, noi questi 40 anni contributi quando ce li vogliono dare? Questa sarebbe pure una domanda. Posto che noi abbiamo 40 anni contributi, ma voi quando ce li volete far godere questi 40 anni di contributi? Grazie a tutti.
Grazie. Ciao.
Ciao, grazie.
A sostegno di quello che diceva l'ascoltatore, viene da dire pure che secondo i dati Istat, che come abbiamo detto pure prima Francesco, sono sempre dati, insomma, quindi non è che vanno presi un po' con le pinze, però comunque come punto di riferimento i dati Istat ci dicono che il 10% degli occupati, quindi di quei pochi fortunati che hanno un lavoro, sono poveri. Quindi vuol dire che tu non solo lavori come minimo 8 ore al giorno, che devi dedicare tutta la gran parte della tua giornata a questa forma di sfruttamento, ma in più sei pure povero, quindi neanche riesci a campare. 10% di povertà degli occupati, che rientra invece nel circa 13% di famiglie povere. 13% non è poco.
Poi tra l'altro aggiungo che queste sono le famiglie censite, quindi probabilmente, certo, quelli che hanno un lavoro, residenti, e sono lavoro, diciamo, un contratto vero, più o meno vero, insomma, comunque legalmente riconosciuto, e quindi rientrano all'interno di, diciamo, normalmente fanno parte di un gruppo di italiani, di solito è così. Aggiungicene tutti gli altri, cioè quelli che ci permettono di mangiare, c'è la verdura che paghiamo 2 euro al mercato, che sono quelli che stanno dentro i campi, che quelli sono fantasmi, completamente fantasmi per le statistiche, cioè, ufficiali.
Io approfitto di questo per dire che ieri c'erano alcune migliaia di persone che sono quelli invisibili, quelli che noi le vediamo solamente quando lì si brucia la baraccopoli e si accorgiamo che quelli vivono là e qualcuno ce lascia la pelle, oppure qualcuno muore in mezzo ai campi, oppure come quel boscaiolo che lavorava moldavo, clandestino, in nero dentro il bosco che hanno cercato di nasconderlo ed è stato trovato per caso. Il padrone aveva già era morto sul lavoro. Lavorava, faceva il boscaiolo.
No, il padrone è stato talmente ipocrita e vigliacco e carogna che poi ha fatto finta di trovarlo a seguito di un incidente, capito?
Hai capito? E allora, di questi, chissà quanti ce ne abbiamo. Io più volte ho detto, quando contiamo i morti sul lavoro, dovremmo andare a guardare dentro gli obitori quanta gente c'è sta che non viene rivendicata, morta lì, identificata, magari è morta a qualche posto di lavoro, che l'hanno buttato per strada, nessuno lo rivendica, nessuno non viene riconosciuto, perché alcuni anni fa l'abbiamo raccontato in diretta con i testimoni oculari di chi aveva vissuto a Terni, era successo un incidente in un cantiere, e uno era morto e l'avevano seppellito dentro al carcinaccio per nasconderlo. Per caso è uscito fuori e di questi casi ne abbiamo tanti. Noi questo modello di società è quando è che volemo cambiare?
Esatto, capito? Infatti io volevo proprio dire, ricollegandomi agli interventi degli ascoltatori, dell'ascoltatrice di prima, che il punto è proprio questo, che finché non si mette in discussione il sistema nel quale viviamo, c'è poco da parlare, esatto. Cioè, possono fare tutte le riforme che gli pare, ma se non metti, anche perché bisogna...
Dobbiamo costituire il comunismo!
Chiamiamolo come ci pare, il punto è che bisogna guardare la realtà dei fatti, vedere che il mondo è cambiato rispetto a 10-20 anni fa, il mercato del lavoro, la sanità, la conformazione della popolazione. Scusatemi, ritorno sui numeri, ma la fascia di età tra i 18 e i 34 anni risulta essere al 20% povera. Cioè, tra i 18 e i 34 anni sono le nuove generazioni, quelle che stanno acquisendo competenze, quelle che hanno più forza purtroppo per lavorare. Il lavoro fa schifo, ma purtroppo va fatto. E quindi, se il 20% di questa fascia di popolazione è povera, è evidente che tu non mi puoi fare le riforme spacciandomela tra l'altro per rivoluzionarie e propormi quello che mi stai proponendo oggi, perché è evidente che non affronta il problema, va solamente che a acuirlo. E tutto ciò tra l'altro si inserisce in un meccanismo economico neoliberale di forte austerità che evidentemente non fa altro che acuire sempre di più la situazione. Quindi prima dicevo, no? Mi sfori del 2,4% il PIL. È poco.
2,04.
Adesso è già 2,04. È niente. Mi stai prendendo in giro. Tu mi stai semplicemente annunciando con parole controverse e ambigue che mi stai dando un'altra mazzata.
Semplice, possiamo fare il calcoletto: se uno spende il 4% per gli interessi, evidentemente è più quello che dai che quello che metti dentro all'economia. Quello, esatto, che togli è superiore rispetto a quello che metti nell'economia. Quindi austerity a tutti gli effetti.
Tutti gli effetti. E non ci dicono però che l'Italia in realtà non è quel paese disgraziato che ci dipingono nel mondo, perché comunque la bilancia dei pagamenti italiana è da decenni in positivo. Vuol dire che noi in realtà abbiamo un bel gruzzolo di soldi che ci entra.
Ce ne esportiamo più di quanto importiamo.
Esportiamo più di quanto importiamo e riceviamo un bel po' di soldi da questi. Soldi che però purtroppo siamo obbligati a rimettere principalmente sul debito, che ha un tasso di interesse crescente. Quindi vuol dire che la maggior parte dei soldi che noi acquisiamo con il lavoro sfruttato, sempre quello di cui abbiamo parlato fino adesso, quello che dobbiamo lavorare fino a 61 anni, sempre con quello, noi ci dobbiamo pagare il tasso di interesse su un debito che evidentemente non ci appartiene.
Ma questo tasso di interesse, intanto tocca vedere se sono interessi che sono dovuti, perché, esatto, fatto dei calcoli, ci accorgiamo che se ci avevamo 2.300 miliardi di debito, noi di interessi ne abbiamo restituito solo di interessi circa 4.000 miliardi, perciò il debito è estinto, perché abbiamo dato molto di più di quanto ci hanno prestato solo di interessi.
Ettore, ma tu...
E io penso che noi questo problema ce lo dovremmo porre. Siamo sicuri che noi dobbiamo pagare questi interessi? O questa forma è un altro modo di prelevare soldi per metterli a disposizione del capitale?
Anche perché...
E allora questo sistema va abbattuto. Noi non possiamo pensare di riformarlo, perché tanti si mettono in pole position, si vogliono candidare alle elezioni, facciamo le elezioni perché noi lo riformiamo, lo cambiamo dagli interni. Non si cambia questo modello, o lo abbatti o lo subisci. Allora ci dobbiamo porre proprio questo problema: per abbattere un sistema è duro, non è una passeggiata di gala, si deve fare di tutto affinché cambiamo proprio modello, proprio il sistema deve essere cambiato, regime deve diventare un'altra cosa, dove la priorità è l'interesse umano, nel senso la gente deve stare bene, tutti, tutti devono avere una casa, tutti devono avere il lavoro, lo studio, la scuola, la salute, la sanità, prima questi, e dopo poi possono venire altre cose. Non è che in nome del profitto o della proprietà privata non ce ne fotta niente, e noi prima la proprietà privata, prima il profitto, e poi s'avanza diamo qualcosa per la società. Non è questo il modello.
Anche perché c'è da dire pure questo, che la collegandoci poi con quello che, di cui parleremo tra poco, ovvero la Francia è un altro paese il cui debito non è piccolo. Cioè, se noi prendiamo il rapporto tra debito e il PIL, l'Italia è undicesima, ok? La Francia è tipo quinta, sesta. Ciononostante la Francia fa una politica pubblica abbastanza espansiva, ovvero a sostegno dei lavoratori piuttosto che delle aziende, chiamiamola così, in modo iper semplificato. E a seguito di quello che sta avvenendo in questi giorni in Francia, Macron si è dovuto piegare, perché gli hanno messo a ferro e fuoco il paese, gli hanno fatto è stata una lotta piuttosto dura, che non ha risparmiato niente e nessuno. E è stato costretto a annunciare che il famoso rapporto debito-PIL sarà superato oltre il 3%. Quindi questo a sostegno del fatto che se un paese ha il debito, questo non significa inevitabilmente che non può fare politiche espansive, quindi, come dicevo prima, a sostegno della gente, iper semplificato, ma può farlo, può tentare di fare invece delle politiche pubbliche in cui, tra l'altro, un investimento di un euro potrebbe avere una risonanza in termini di produzione, di beneficio, di welfare, come lo volete chiamare, di gran lunga superiore a un euro. Quindi un euro dello Stato ha un effetto sulla società di gran lunga superiore, quindi non è a perdere, è a beneficio, è a crescere. Succede in Francia, non succede in Italia. Perché noi in Italia ci dicono che abbiamo il debito e quindi non possiamo permetterci niente, e in Francia gli dicono che hanno il debito e la gente se ne frega e impone invece a chi governa che devono fare qualcosa a sostegno della gente? Cioè, in un paese, come dicevo prima, che ha il 20% di povertà, secondo me è assurdo che la gente non faccia quello che succede in Francia.
È assurdo perché succede che la gente dato che ha delegato, no? A qualcuno che a chiacchiere gli diceva che gli risolveva i problemi. Non a caso il Movimento 5 Stelle prende tutti quei voti a discapito di altri ipocriti. No, perché quello è cambio tutto, dopodiché non ha cambiato niente, anzi l'ha aggravato, perché poi, pur d'andare a governare, si è messo d'accordo con una forza politica più reazionaria e più capitalista di quello che c'è sta, c'è la parte più vetero della destra italiana, che non è che gli ha lasciato un ministro così, gli ha dato il ministro degli interni, dove là c'è il controllo sociale delle situazioni. E noi ci poniamo fra di noi ancora discorsi, poi lo affrontiamo in cose. Sembra che ci abbiamo il collegamento,
sì,
francese.
Sì, sì, pronto Andrea, ci senti? Pronto?
Sì, ciao Francesco.
Ciao, buongiorno a te.
Vi sento benissimo. Un saluto a tutti i compagni presenti in redazione, a tutti quelli in ascolto.
Benissimo. Ascolta, noi che stavamo introducendo, ovviamente, non so se tu sei riuscito a seguire la trasmissione da dove ti trovi. Penso che tu sei a Parigi, se non sbaglio, no? Giusto? correggimi se
sì, sbaglio. Sono a Parigi, ma mi sono collegato un po' in ritardo, scusate.
No, fa niente, no.
Sto finendo di scrivere una cosa sulle mobilitazioni.
E allora, vedi, ci troviamo giusti giusti. Noi siamo ovviamente dal nostro punto di vista, dal di qua delle Alpi, cercando di decifrare questo movimento che evidentemente, come dicevano prima sia Giulia che Ettore, hanno avuto degli, insomma, dei risultati immediati. Cioè, noi qui in Italia più o meno abbiamo tutti quanti assistito al fatto che Macron ha dovuto fare marcia indietro, nel senso che le mobilitazioni, famosi gilet gialli, tanto per utilizzare un termine, che tra l'altro ieri si sono visti in piazza anche qui a Roma, nella manifestazione di cui parlava Ettore c'erano diversi compagni e compagne con i gilet gialli, probabilmente analogamente a quanto
l'hanno assunto questo gilet come simbolo di rivolta.
Un giorno noi proporremo di gilet rossi, l'abbiamo già detto, però per ora ci accontentiamo. Allora raccontaci un attimino, ovviamente non ti chiediamo di darci una chiave di lettura,
magari l'abbiniamo e le famo giallo rosso,
anche questo non andrebbe male, anche se non è proprio l'anno giusto, ma vedremo magari nei prossimi anni. Senti, allora, che si dice lì? Ieri noi abbiamo avuto notizie che, per esempio, io parto da un dato, voi sapete che i numeri mi piacciono, purtroppo per deformazione professionale, ci sono stati purtroppo due morti ieri, quindi diciamo che il livello dello scontro sembra sempre molto 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 alto.
Due morti e 974 arrestati.
Ecco, forse questo numero mi mancava, è ancora più inquietante per certi versi, quindi diciamo che il livello dello scontro sembra non essersi placato troppo, anche se qui cercano nei notiziari di un po' affievolire la portata. Ci racconti, tu sei stato in manifestazione in questi giorni, sei riuscito a vedere qualcosa, a capirci qualcosa di più?
Sì, per fortuna la presenza sul campo e all'interno delle mobilitazioni è sempre la cosa che permette di avere uno sguardo diciamo essenziale e di prima informazione su queste cose, perché se ci affidiamo a determinate mistificazioni mediatiche di una narrazione tossica che ad esempio ha voluto dire che c'erano in piazza a Parigi Casa Pound e Potere al Popolo Insieme e varie altre stupidaggini di questo tipo, o come chi ancora definisce, magari in Italia questa cosa è passata, i gilet gialli come i vecchi forconi, ricordiamoci, i forconi erano un movimento che era neanche infiltrato ma guidato da determinate componenti neofasciste. A partire proprio da quello che dicevate voi, c'è da notare una cosa: mentre molti giornali, anche sia francesi ma anche italiani, anche la stessa Repubblica, riportava che il movimento si sta affievolendo, che ormai è in una fase di calo, quasi di ritiro, bisogna riconoscere che ieri su Parigi ci sono stati dei blocchi autostradali, di controlli di sicurezza messi in atto da tutto l'apparato statale, proprio per evitare una partecipazione massiccia come c'era stata invece il sabato scorso nella capitale francese. Ovviamente i riflettori si concentrano sempre su Parigi, però io voglio ricordare che a Marsiglia ieri c'erano più di 8.000 persone in piazza e lo scontro è stato anche molto duro con le forze dell'ordine, uguale a Bruxelles, a Bordeaux e a Lione e in altre città della Francia. Cioè la mobilitazione è davvero
persino in Belgio ieri generale. Ci sono stati iniziative. Scusami, pure pesanti.
Sì, esatto, cioè il punto è che veramente ci si focalizza soltanto su Parigi, ma tutto il territorio nazionale è diciamo coinvolto, e soprattutto in quei punti strategici che possono riguardare il settore della logistica, i grandi centri commerciali delle periferie. Quindi ecco, il movimento va avanti, la mobilitazione anche, bisogna capire a livello organizzativo come si farà a mantenere il livello di scontro alto, soprattutto dopo quelle che sono state, dopo il discorso di Macron, che ha visto comunque lanciare quelle che vengono, in Francia l'hanno definite le cacahuette, le noccioline. Si tratta di minime concessioni, anche quella relativa all'aumento del salario minimo intercategoria di 100 euro, alla fine non sarà mai applicato, oppure verrà dato come piccolo contentino a determinati settori, a determinate categorie.
Scusami Andrea, ci spieghi bene questo passaggio? Che vuol dire non verrà dato solamente ad alcune categorie? Perché da quello che purtroppo qui ci propinano sembrerebbe che dovrebbe avere una natura universale. Perché non è così?
Perché al tempo stesso quello che si sta cercando di fare è praticamente quello di trovare determinate forme per cui dare 100 euro al tempo stesso togliere altro, quindi magari
quindi vanno a compensazione praticamente,
a contributi sociali a carico dei lavoratori, oppure ad andare a togliere alcune garanzie per quello che riguarda le coperture medico-sanitarie.
Questo gliel'ha passato Renzi,
di
secondo
conseguenza,
me.
Esatto, l'idea
gli 80
quella,
euro
cioè,
di Renzi.
Lanciare gli 80 euro e poi andare a togliere dalle tasche
diciamo di quello che fa parte non del salario diretto ma magari indiretto e complementare. Quindi anche su quello Macron cerca di affievolire il movimento creando delle
spazzature
e delle
tensioni. Per interrompere il ragionamento che va benissimo, quest'altra notizia, no, che la CGT, il sindacato, ha proclamato 22 giornate di sciopero, come si lega, si, c'è qualche cosa in comune, quali sono le rivendicazioni anche sindacali che sembra che vuole entrare con queste 22 giornate di sciopero?
Ma di sicuro i sindacati su questo hanno un importante peso, in quanto, come abbiamo visto nella scorsa primavera, una volta che i sindacati entrano in sciopero riescono a bloccare. Per dire, l'anno scorso, nella primavera scorsa, lo sciopero dei lavoratori ferroviari della SNCF, quel famoso sciopero a singhiozzo, ha bloccato e paralizzato la Francia più volte durante la settimana, portando in piazza non solo lavoratori ma anche utenti, studenti e tutto. Quindi la componente sindacale è fondamentale. C'è da dire al tempo stesso che Philippe Martin, il segretario nazionale della CGT, l'altro giorno ha parlato di una grève partout, tradotto sciopero ovunque, quando invece la vera parola d'ordine che gran parte dei movimenti della mobilitazione uguale dei Gilets Jaunes e anche alcuni diciamo iscritti al sindacato si aspettavano grève generale, ovvero sciopero generale. Io so che magari la distinzione può sembrare un po' minima, ma le parole d'ordine sono importanti. Quando si chiama greve generale si parla un blocco generale quasi ininterrotto di tutte le attività, con tutti i settori sindacalizzati che entrano immediatamente in sciopero coordinati. Quindi la CGT in questo momento si sta mobilitando, ha capito che c'è un potenziale da sfruttare per ripartire dalle rivendicazioni sindacali, perché ovviamente si è aperta una breccia, no? Con questa diciamo concessione di Macron, e loro vogliono rilanciare un movimento dei lavoratori che sta per intervenire su questo. Al di là della CGT ci sono anche altri sindacati, come ad esempio Sud, Solidaire, sindacati più di base, un po' più conflittuali, che sono già presenti all'interno di diciamo quelle formazioni più organizzate di coordinamento del movimento dei Gilets Jaunes, che ha raccolto anche in altri componenti e settori sociali e popolari. Quindi la rivendicazione deve ripartire assolutamente dai lavoratori, e su questo punto di vista le 22 giornate di sciopero chiamate dalla CGT sono un passo importante. Vedremo un po' adesso come si svilupperanno nei prossimi mesi.
Senti, ti volevo chiedere una cosa. A noi, sai, qui in Italia ci arrivano cose molto di riflesso, a volte diciamo del tutto inesatte. Adesso è vero che i sondaggi valgono quel che valgono, ma io vorrei sapere da te, noi vorremmo sapere da te, per quello che hai potuto percepire, per quello che hai potuto leggere e appurare, se da questa iniziativa che ci sono state, da questi scontri anche molto importanti che hanno diciamo comunque mosso le acque, se ne possa avvantaggiare, così dicono alcuni sondaggi, la Le Pen, quindi la destra. Questo, tutto ciò risponde a verità secondo te, o ci viene propinata qui in Italia per altri motivi?
Questa è una bellissima domanda, Serafino, grazie, è una bella patata bollente da pelare. Il punto è che effettivamente si sta trattando di una mobilitazione di protesta sociale molto generalizzata. Quello che c'è da dire è che di sicuro alcuni gruppi che sono legati al Rassemblement National, quello che è il vecchio Front National della Le Pen, hanno provato più volte ad entrare nelle manifestazioni, nei gruppi di coordinamento, per cercare di virare la protesta al loro vantaggio. Al tempo stesso bisogna dire che nella partecipazione di piazza ci sono un sacco di video, di prove che lo testimoniano. I manifestanti hanno più volte allontanato i gruppi fascisti, che erano chiaramente identificabili all'interno delle manifestazioni, e questi sono stati allontanati volutamente da parte non soltanto diciamo dei manifestanti, quelli che fanno parte di organizzazioni di lotte popolari antirazziste, antifasciste, antifemministe, femministe, proprio femministe, diciamo, antisessisti. Quindi al di là di questo, quello che poi sarà la traduzione in termini elettorali è molto difficile da capire. A mio avviso, questo parlo proprio da punto di vista personale, la diciamo sinistra, chiamiamola in termini abbastanza generici, non è mai riuscita molto bene ad approfittare delle grandi mobilitazioni popolari, perché molto spesso non le è riuscita neanche a comprendere. Però ovviamente in questo momento la mobilitazione si muove contro Macron, contro il governo, contro determinate politiche neoliberiste, quindi è un compito importante da parte di alcuni settori, organizzazioni, movimenti più sensibili, più consapevoli su quelli che possono essere i risvolti strategici anche in termini di traduzione politica del movimento, cercare di indirizzare la rabbia.
Certo.
Ad esempio la France Insoumise è dentro al movimento.
Sarebbe Mélenchon, giusto?
Mélenchon, esatto. Ha dichiarato apertamente a tutti gli insoumise, a tutti gli iscritti, di partecipare ai comitati, alle organizzazioni, alle assemblee, ovviamente senza simbolo, senza spilletta, senza bandiera, ma andando ad intercettare quello che è potenzialmente un blocco sociale di riferimento che ha delle rivendicazioni chiare e che necessita comunque di una organizzazione più strutturata. Il deputato Ruffin, una delle figure di spicco di quella che è stata la Nuit Debout al tempo della Loi Travail, si è promosso e si sta spendendo molto per organizzare delle assemblee generali di coordinamento di questo. Ovviamente bisognerà capire quali saranno le potenzialità non solo per la France Insoumise, ma diciamo proprio per una riorganizzazione politica di queste rivendicazioni. Ovviamente la Le Pen cerca di fare incetta sfruttando il sentimento anti-Macron, ma al tempo stesso c'è da dire che questo movimento dei gilet gialli e anche tutte le manifestazioni e mobilitazioni correlate non esprimono quella rabbia nei confronti degli immigrati, non hanno quel punto di vista là, quindi è difficilmente strumentalizzabile da parte della destra, cioè nelle manifestazioni, nelle mobilitazioni non si sente mai nessuna rivendicazione che dice chiudiamo le frontiere, è colpa degli immigrati e tutto, anzi c'è un discreto grado di apertura, soprattutto perché molte delle persone che si trovano impoverite dalle riforme di Macron sono proprio quegli immigrati di prima, seconda generazione, e quindi ecco, già su quello secondo me la Le Pen come Front National non ha una chiave di appoggio e di, diciamo, un grimaldello per poter sfondare nel movimento. Poi ovviamente dipenderà molto come evolverà prossimamente la popolarità di Macron ai minimi termini. Vediamo chi saprà approfittarne, ecco.
Senti, un'altra domanda.
Di questa rivendicazioni.
Al di là delle parti, insomma, dei partiti, dei sindacati a cui accennavi, mi è sembrato di leggere sulle fonti francesi che ci sono comunque, vabbè, questa è un po' tradizione dei francesi e dei parigini in particolar modo, di fare tante manifestazioni selvagge, quindi gruppi magari più piccoli che comunque si aggirano sempre su 700-1000 persone che occupano piazze e iniziano un corteo non autorizzato per la città, che a volte sfocia anche in sanzionamenti su luoghi rappresentativi del capitalismo. E insomma, mi sembra di aver capito, ma volevo da te una conferma, che questi gruppi fossero principalmente dei gruppi anarchici o comunque di movimento che non si racchiude all'interno di partiti o di sindacati, ma ci sono diversi anche cori anticapitalisti, appunto anarchici, come dicevo prima, o sbaglio?
No, hai perfettamente ragione, cioè parlavo di sindacati e di altre forze politiche più organizzate proprio per, diciamo, rivendicare che c'è un aspetto organizzativo in essere, però al tempo stesso c'è molto spontaneismo, un movimento molto eterogeneo, molto se vuoi liquido. Quindi hai diverse forze, componenti, anche soggetti autonomi che partecipano. In tutte queste manifestazioni ci sono stati piccoli gruppi. La città è stata, parlo di Parigi perché è quella che conosco meglio, la città è stata proprio paralizzata dal fatto che ci fossero gruppetti di 50-60 persone che partissero da punti diversi, che cercassero di confluire su determinati accessi agli Champs-Élysées o che comunque provassero in blocco a sfondare.
Andrea, l'apparato... sì, scusa, finisci il ragionamento, scusami.
l'apparato della polizia ovviamente cerca di bloccare tutte queste iniziative. Parigi nell'ultima settimana è stata messa sotto sicurezza, cioè vi dico, io ho rivisto le gabbie, i blindati, non era proprio uno degli ambienti più tranquilli, le gabbie a Place de la Concorde sugli Champs-Élysées, i blindati che correvano nelle piazze, senza parlare poi di quello che è l'armamentario a disposizione dei Seyret, dei celerini, cioè flashballs, lacrimogeni da 23 grammi di roba che esplode, su quello è sempre molto difficile, ovviamente in una manifestazione di quella portata, cercare di avere un blocco compatto. Quindi i piccoli gruppetti sì, hanno la loro forza di riuscire a fare tante azioni, a essere abbastanza indipendenti anche da cortei più larghi organizzati, però al tempo stesso la repressione della polizia riesce a colpire anche meglio piccoli gruppi, a isolarli, a metterli fuori da determinate situazioni, andando a colpire poi quelli che provano ad alzare il livello di scontro.
Ho sentito pure del ritorno di poliziotti in motocicletta che si insinuano all'interno del corteo sparando lacrimogeni o comunque tentando di dividerlo.
Stile Iran quasi.
Sì, cose veramente incredibili.
Scusate, non ho sentito la domanda, vi sento un po' bassi.
Allora no, Andrea, la dico io, forse c'ho il microfono che è un po' più alto di volume rispetto agli altri. Sì. Sto notando questo. Chiedeva la compagna di discutere se ci confermavi la presenza di poliziotti, di forze dell'ordine cosiddette, che in mezzo alla manifestazione si muovono in moto e sparano a lacrimogeni, altezza uomo immagino, stando in moto. Io ironizzavo dicendo sembra di essere tornati in Iran a qualche anno fa, no?
Sì, ci sono ovviamente queste componenti qua, cioè non mancano video di forze dell'ordine che usano anche armi improprie. Ne è uscito uno ieri, mi sembra nello spezzone di Salazar, quello dei movimenti politici e sociali, dove sono stati visti i poliziotti agivano con martelli, cioè quindi parliamoci chiaro, il rischio è veramente alto, si vuole proprio cercare lo scontro di piazza per reprimere ancora più duramente il movimento, per scoraggiare tutte le persone alla partecipazione. Volevo ricordare che molti non sono molti di questi cosiddetti gilet jaunes che partecipano non sono neanche persone abituate a manifestazioni di questa portata, alcuni sono soltanto arrivati lì abbastanza sprovvisti di tutto per provare a fare una protesta sociale allargata, quindi non hanno un'esperienza di mobilitazione di piazza. Quando ovviamente ti trovi di fronte dei Seyret che a Parigi si dice come si può Robocop, sono niente a che vedere con i nostri celerini, anche peggio. Sono super imbardati, armamentati di scudo, mazze, smanganelli, caschi, spray, hanno di tutto, sono veramente dei Robocop.
Senti, ecco, Andrea,
da questo punto di vista.
Andrea, scusa un attimo, senti, ci hai fatto un bel quadro di come sono ben attrezzati i poliziotti, i flick, una volta li chiamavano i flick, no?
Sì.
Tuttora. Senti, mentre noi abbiamo un certo quadro, bene o male, a volte più bene che male, di ciò che accade nei grandi centri urbani, Parigi, Marsiglia, lo accennavi anche tu, no? Tolone, Bordeaux, Lione e così via. Tu sapresti dirci qualcosa di più su cosa sta accadendo nei centri rurali, che nella storia francese hanno avuto sempre un gran peso? Adesso non voglio fare riferimento ai tempi della Vandea, della rivoluzione francese, ma se noi pensiamo per esempio pure al 68, quando erano occupate tutte le università dei grandi centri urbani delle grandi città e sembrava con il maggio francese di essere in procinto di una rivoluzione eclatante, di una rivoluzione sociale e politica, tu ricorderai, perché tu l'avrai letto sicuramente, io lo ricordo per dato anagrafico direttamente, che De Gaulle dopo pochi mesi indisse le elezioni e stravinse con il voto non solo dell'alta borghesia ma anche dei ceti borghesi piccoli e medi e soprattutto con i ceti rurali. Ecco, la situazione nella parte rurale della Francia, nella Francia profonda, nelle campagne, sai tu un pochino, c'hai il polso un po' della situazione, del sono arrivate notizie, hai potuto appurare?
Aggiungo un paio di domande, Andrea, così poi rispondi a tutti e tre.
Vai.
È stato abbastanza immediata, sempre per quanto riguarda la composizione dei gruppi prevalenti. Poi insomma abbiamo capito che ci sono talmente tante realtà che è un po' complicato riuscire a avere una linea unica, insomma, tra tutti quanti i manifestanti. Non abbiamo parlato della componente immigrata o comunque quelli che chiamano di seconda generazione, in altri termini quelli che non sono proprio bianchi, ecco, quindi mettiamo nordafricani, africani, eccetera eccetera. Stanno partecipando, in altri termini, il proletariato, quello più povero, o addirittura il sottoproletariato, quelli delle balie eccetera, perché dalle foto che ho visto obiettivamente non mi è parso, ma insomma poi è abbastanza evidente che le foto che vengono pubblicate e fatte dipendono sia dal fotografo che dall'editore, quindi viene fatta una cernita tante volte per negare la presenza o meno di altri gruppi. La seconda domanda ne devo farti di domande. La seconda domanda molto rapida è le modalità con cui si procede, cioè vengono fatte delle assemblee per che tipo di, diciamo, di coinvolgimento prevedono, nel senso sono assemblee cittadine, appunto coinvolgono anche zone rurali, per esempio a Parigi, che è la realtà che tu vivi. E alla fine un elemento che non abbiamo discusso, ma secondo me è molto importante, è il cosiddetto attentato di Strasburgo di qualche giorno fa, insomma, che qualcuno addirittura aveva previsto. Ho letto su Facebook qualcuno che diceva adesso la sceneggiatura prevederebbe un attentato, il giorno prima l'aveva scritto, non c'entrava niente con l'attentatore che poi, come al solito, e questo pure è una cosa su cui dovremmo riflettere, è stato ammazzato. Però diciamo questo, che poi insomma noi ci abbiamo una certa età, l'altra volta abbiamo fatto una trasmissione proprio sulla strategia della tensione, a noi il dubbio ci viene, no, purtroppo.
Condoglianze,
allora,
per tutti i morti,
un po' in ordine,
insomma.
Partendo da quello che diceva Serafino, mi manca un pochino qualche giro di calendario, sono più giovane, quindi di quelle mobilitazioni nella parte più periferica della Francia ne ho solo letto, non l'ho mai vista onestamente. Però il punto, a parte gli scherzi, proprio la mobilitazione di Gilets Jaunes partono da quelle che sono diciamo le regioni della Francia più rurale, periferica, perché lì è dove effettivamente si è sentito maggiormente il peso dei tagli al welfare, allo stato sociale, dove il potere d'acquisto è stato intaccato maggiormente. Ed è proprio dall'occupazione delle rotonde, dai blocchi stradali, che è partita la vera mobilitazione. Questi ovviamente stanno continuando. A differenza delle manifestazioni sulla città di Parigi, dove effettivamente si tratta soltanto di un sabato, dove c'è un blocco generale, sì, la città poi per nel resto della settimana è attraversata dai quartieri degli studenti, dei lavoratori e tutto, ma il movimento dei Gilets Jaunes ha una sua forza nel riuscire a organizzare momenti di lotta per tutta la settimana nei territori rurali, dove ad esempio anche bloccando i porti, sono i cosiddetti dockers, come si chiamano, le persone lavorano alla logistica nei porti, quelli sono sempre presenti e sempre in lotta. La distribuzione, i grandi centri commerciali che si trovano nelle periferie, lì la lotta sta continuando ed è uno dei momenti in cui riescono a fare maggior danno economico, perché penso che anche nella vostra trasmissione parlate molto spesso dei settori della logistica. Lì effettivamente, in un periodo che si sta avvicinando al Natale, bloccare la grande distribuzione, i grandi centri commerciali è immediatamente un danno potente per i padroni e per un determinato tipo di classe borghese, quella più elevata, e le grandi multinazionali. Quindi lì la protesta sta continuando, e sono anche quei settori più difficili da organizzare, perché magari in quei territori c'è una debole presenza sindacale, debole presenza di altre organizzazioni, ma il livello di mobilitazione rimane e continua a rimanere molto alto. È proprio per questo che la vera forza è avere una mobilitazione diffusa su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda invece il punto relativo alla partecipazione dei migranti, ti do ragione, Francesco, stando anche in piazza non si ha la percezione che vi siano cosiddetti migranti sans-papiers, immigrati, che come ad esempio numerosissimi collettivi non hanno in questo momento partecipato attivamente con la loro sigla. Però c'è una componente di questi che partecipa al movimento, e sono soprattutto immigrati di seconda generazione, come dicevo prima, sono soprattutto giovani, giovani disoccupati delle balie, soprattutto della parte della Ballia Nord di Parigi, la zona di Saint-Denis e Fine-sur-Seine, sono le zone che sono state maggiormente attaccate da tutto un piano di riforme liberiste sullo stato sociale. Lì parliamo, in quella regione del nord di Parigi, parliamo di punti di disoccupazione del 40%, cioè lì la situazione è molto pesante.
Senti, guarda,
dal movimento dei gilet gialli sono state fatte delle rivendicazioni sul tema della migrazione, a mio avviso non pienamente condivisibili, ma diciamo che sarà anche importante riuscire a intervenire su quel tema. E infine l'ultima domanda era sulla questione di Strasburgo. Ecco, quando si stava parlando nelle varie assemblee, nelle varie riflessioni circa la possibilità di che cosa sarebbe accaduto sabato a seguito di Strasburgo, di questa strage di Strasburgo, l'idea era chiara, che si trattava di una ripresa di uno stato d'emergenza de facto. La Francia ne è uscita da poco dallo stato d'emergenza dopo quasi 2 anni. L'idea è che si potesse reimplementare de facto con un controllo di sicurezza e di repressione molto più dura, che poi è quello che abbiamo effettivamente visto almeno su Parigi. Quindi ovviamente l'attenzione era stata richiamata su quegli eventi, è stato fatto un nuovo appello all'unità nazionale, la ministra della giustizia ha chiesto espressamente che in seguito a quello tutte le mobilitazioni dovessero essere annullate, anche determinati partiti hanno fatto questa richiesta. Quindi diciamo è stata, al di là di fare dietrologie, per carità, bisogna secondo me andare ad analizzare chi ne ha giovato e qual è stata la strumentalizzazione che è stata fatta di quell'evento. Quella, senti, non c'è dubbio dal punto di vista mediatico, e poi sul resto è stata soltanto repressione e controllo.
Una cosa, questa di Strasburgo secondo me è pensare male. Forse qualcuno dice non si sbaglia, insomma, pensare male poi si ci indovina. Mi sembra che è arrivato come il cacio sui maccheroni per controllare un qualcosa che gli stava sfuggendo da ogni controllo. Al di là di queste dietrologie complottiste, però rimane il fatto che questo qua era un ricercato. Dalla mattina che erano andati a prenderla a casa, non l'hanno trovato, tutto il giorno, poi la sera è finito in quel modo, e poi è finito che e l'hanno ammazzato. Cioè così è andata. Ci sono stati i morti, ci sono state cose, vogliono far passare come un attentato terroristico, ma il terrore è pure quello che fa la polizia quando butta le bombe in mezzo ai manifestanti, e bombe detonanti, no? Oppure i lacrimogeni, oppure il peperoncino in faccia alla gente, oppure malmena, come abbiamo visto nei video, persino la gente in carrozzella lo piano, lo buttano giù dal marciapiede. Insomma, abbiamo visto delle cose orrende. Anche quello per noi dovrebbe essere terrorismo. Al di là di questi giudizi, che da quello che vediamo, io volevo capire una cosa, anche pure a conclusione: secondo te questa questione avrà dei seguiti? Il sindacato assumerà un ruolo più attivo? E il movimento giovanile, diciamo, io mi immagino, quando parlo di giovani, le scuole, l'università, quale attività hanno svolto e cosa pensano come proseguire? Che sensazione hai tu, vedendolo da vicino, che clima c'è in questi ambienti giovanili, scuole e università in particolare? E se il sindacato assumerà ruoli di protagonismo, cioè se questa cosa avrà del seguito, oppure è in fase calante come ci raccontano?
Ma lascio innanzitutto dire che sono pienamente d'accordo con te sul punto di vista della repressione da parte della polizia. Scusate un attimo, ma io ne volevo parlare perché secondo me è importante. Parliamo delle varie violenze che vengono fatte da attentatori e tutto, ma un paio di settimane fa è stata la polizia ad aver messo in ginocchio con le mani sulla testa 150 studenti minorenni di un liceo che protestavano. Quelle non sono immagini da terrorismo, se volete, psicologico nei confronti di determinati studenti, e ovviamente per intimorire tutto il movimento. Quelle immagini hanno scandalizzato molte persone in Francia, penso anche in Europa. Questo succede in Francia, è quella che dovrebbe essere la culla della democrazia occidentale, ecco, parliamo, diciamo così. quindi su questo onestamente la repressione va avanti, è l'unico modo che Macron ha per rispondere a quelle rivendicazioni, visto che non vuole cedere, visto che è rappresentante di determinati interessi, e dall'altra parte le grandi imprese, le multinazionali, i settori diciamo più borghesi hanno quella rivendicazione, là si appoggiano a Macron e chiedono invece che fare delle concessioni, vogliono che ci sia una repressione ancora più dura. Per quello che riguarda le prospettive di movimento, io spero personalmente che alcuni sindacati più grandi prendano più consapevolezza del potenziale che c'è in questo momento in mobilitazione, e che quindi questo della CGT sia un primo appello per continuare delle mobilitazioni anche in maniera più strutturata, più organizzata. La cosa che io vedo potenzialmente buona è il fatto che mentre nella primavera scorsa si è partiti a marzo a parlare di convergenza di lotte, convergenza di lotte, per poi arrivare a fare una grande manifestazione contro Macron a maggio, in questo momento il potenziale di mobilitazione è stato valutato già sul terreno, c'è tempo per costruire, per partire con una primavera davvero calda, non ci si arriverà alla fine, ci si comincerà già subito da gennaio a lavorarci. E su questo punto di vista molte sono le forze che già si sono riunite in un fronte unico, ad esempio continuano le assemblee generali alla Borsa di Travaglio di Saint-Denis, che vedono insieme i postini di Sud, del caso di Gael Kirant, il Comité Vérité pour Adama, Paris Antifasciste en Lutte, studenti, precari, settori popolari, ecco, questi si sono tutti ritrovati, erano gli stessi che avevano partecipato alle mobilitazioni la primavera scorsa. Bisogna dire che questo movimento dei gilet gialli ha riacceso la miccia della mobilitazione, e su questo punto di vista questo fronte si è ricostituito, si sta organizzando, quindi c'è la speranza di poter rilanciare una mobilitazione e protesta di piazza, ovviamente anche a partire dagli studenti. Io personalmente sto seguendo da vicino le varie mobilitazioni sia degli studenti medi, dei licei, che universitari, i primi che continuano a lottare contro la riforma del Parco SUP, e ne vorremmo parlare altre ore della riforma sull'educazione, e gli studenti invece universitari che sono stati già colpiti dalla selezione all'università e che adesso invece stanno lottando contro l'aumento per le tasse di iscrizione agli studenti extra europei, proprio perché vogliono rivendicare il loro modello di università contro quella che è invece università imposta da Macron ma non solo, diciamo dal sistema produttivo, per un'università che è soltanto un bacino di forza lavoro dove bisogna mettere a valore le competitività e le competenze, senza stare a parlare dopo del valore del titolo di studio o di altre cose. Quindi diciamo il movimento studentesco è in grado di poter apportare una maggiore mobilitazione e organizzazione su questo fronte. Io spero che i sindacati sappiano fare altrettanto, ovviamente fare il primis della CGT, visto che la CFDT, un altro sindacato diciamo più giallo, si sta già piegando alle necessità di affievolire il movimento, di ritrovare degli accordi per provare a diciamo a smontare la mobilitazione. Vedremo, diciamo l'interesse su quello che sta succedendo in Francia è altissimo, vedremo un po' come sapranno andare avanti. Ovviamente noi che siamo a Parigi partecipiamo a tutti questi appuntamenti proprio per poter cogliere da dentro quali sono le informazioni necessarie e ovviamente in caso portare dove serve la nostra solidarietà internazionale e internazionalista.
Benissimo Andrea, ti ringraziamo per la disponibilità e per l'informazione che hai dato a noi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, che sono sempre preziose, perché come dicevi tu, chi è sul campo e chi ha una capacità di analisi ovviamente ci aiuta a comprendere delle cose che altrimenti è difficile proprio riuscire a percepire, anche proprio delle minime informazioni, no? Perché purtroppo da qui siamo volenti o nolenti condizionati molto da come i media tradizionali o quelli che si dicono non essere tradizionali ma che comunque appartengono a questo mondo dell'informazione ci propinano quotidianamente. Magari ci
quando volete,
bravo, esatto,
è un piacere quando volete per un aggiornamento, esatto, per altre analisi, scusate se sono stato un po' prolisso ma era necessario chiarire un po' di
punti. No, sei andato benissimo,
grazie poi davvero per il collegamento,
va bene, ciao e forza lì, fateci da guida alla Francia. Ti saluto anche.
Dai,
perché...
pure voi a Roma, mobilità.
E noi la trasmissione la famo sempre con questo spirito. Speriamo che il lunedì parte subito il conflitto. Ogni domenica veniamo con questa voglia di aizzare il conflitto anche qui a Roma.
Per carità, guardiamo anche in casa nostra.
Ecco, sì, guardiamolo, anche perché poi questa cosa francese sembra che sta devastando tutta Europa. In Cecoslovacchia ci sono state manifestazioni e si sono messi i gilet gialli. In Romania,
in Ungheria.
Insomma, voglio dire, a parecchie parti stanno prendendo coraggio.
Pure
in Sudafrica,
in Sudafrica, sì. In Egitto hanno bloccato,
ecco,
la vendita.
Pure ieri c'erano un embrione di gilet gialli, erano quasi tutti gialloneri, perché erano i braccianti agricoli e quelli della logistica sono venuti a manifestare contro il decreto Salvini. Erano un consistente numero, insomma, ha fatto la sua parte anche ieri. Speriamo che tutte queste gocce diventano un temporale e poi un bel alluvione di questo modello di società, che lo spazziamo via come ci stanno spazzando via il nostro ambiente a furia di speculare, che mo passeremo a parlare di questo argomento. Ti saluto e ciao.
Mi sembra un ottimo appello. Un saluto a tutti e ai compagni e compagni d'ascolto.
Ciao.
Come avete capito, noi l'argomento, la pagina, diciamo, che vogliamo aprire, che non si vogliamo mettere uno stacchetto, ma il nostro qua DJ non ha preparato nessun stacchetto.
Allora,
mentre lo prepara il stacchetto,
bisogna
tirargli
le orecchie. Allora,
che vorremmo pure parlare di quello che sta succedendo cose gravi, e su questa cosa mi sarei aspettato delle reazioni anche più partecipate. Qui hanno attentato alla sicurezza, alla salute della città come a Roma, con l'incendio che io non lo so se è un incendio spontaneo, ma di sicuro è questo BTM, come si chiama, no?
TMB.
Che raccoglie i rifiuti per poi stabilizzarli e portarli via, è andata a fuoco, a parte che già avvelenava di per sé. È da anni che la gente del territorio si mobilita. Ma l'altra mattina, io ci abito vicino, mi ero preparato per uscire a fare la solita passeggiata mattutina, no? Per cercare di perdere un po' di chili, che però mi si aumentano. E sono andato per uscire fuori e dico: ma stamattina c'è la nebbia. Ho aperto la finestra, ho dovuto chiudere immediatamente perché era irrespirabile l'aria. E venga a sapere che era andato a fuoco questo deposito. Io mi sarei aspettata più reazione, e non la passerella della Raggi, no? Faremo, chiediamo appello, aiutateci, risolve il problema. Qui ci avevamo la monnezza per strada, salendo qui per radio ci abbiamo l'androne pieno di monnezza, perché nessuno la viene a ritirare. Qui fanno la raccolta differenziata, capito? Noi ci troviamo a queste condizioni. Noi vorremmo fare, venendo qui a San Lorenzo stamattina, 20 metri di muro di Villa, come si chiama?
Mercedes.
Villa Mercedes, sono caduta, hanno chiuso la strada. Noi abbiamo un territorio che si sta devastando, le buche, le cose. Ma almeno i romani, ma quando è che si incazzano, no? Eppure tutti i giorni raccontiamo di incidenti mortali a causa delle buche. Ci ammazzano in questo modo, e ancora stiamo aspettando che la Raggi ci risolva qualche problema. Quando prendiamo il nostro protagonismo? Allora, se c'è la telefonata è bene, se no metto lo stacco musicale.
Sì. C'è la telefonata?
Perché non intervieni, ce lo dici? Grazie. Vai, un ascoltatore che sta sentendo una radio.
Pronto? Pronto?
Sì, ecco, sono Franco da Ostia, sto in diretta con RT France, c'è un grossissimo corteo a Bruxelles, e sono migliaia e migliaia di persone, non so se sentite in sottofondo.
Sì, sì, lo sentiamo.
Sentiamo pure. Vabbè, questa mattina il corteo si sta svolgendo a Bruxelles.
È in diretta, sì. Pronto? Franco?
E vabbè, ma noi sentiamo okay, solo il fruscio, adesso se ci ti spieghi.
Si espande la protesta e non sono valse gli attentati di falsa bandiera perpetrate dai servizi segreti francesi. Qui la gente è incazzata veramente. Grazie compagni, arrivederci.
Ciao. Va bene.
Vai, mettiamolo uno stacco e poi riprendiamo.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Buscan, nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido en el siglo. Perdido en el siglo. Siglo XX.
Pronto? Massimo, ci senti?
Pronto?
Sì, ecco, ci senti Massimo?
Sì.
Ecco, buongiorno, noi siamo in collegamento con un compagno che ha seguito abbastanza da vicino la questione del TMB, insomma molti romani, per chi era a Roma, io ero in partenza, quindi l'ho visto proprio in diretta purtroppo quella mattina, soprattutto chi abita nel quadrante est, più o meno nella zona.
Scusa, puoi parlare un po' più forte?
Sì, mi senti meglio adesso?
Sto
con i microfoni, cerco di alzare al massimo perché poi abbiamo problemi di ritorno, no? Mi senti meglio così?
Sì, meglio.
Perfetto,
meglio.
No? Allora dicevo che molti romani, tra cui soprattutto quelli che si sono svegliati nel quadrante del, diciamo, est, quindi terzo municipio, anche parti del secondo e del quarto, purtroppo la mattina hanno avuto la sorpresa di dover respirare un qualcosa di straordinariamente puzzolente, evidentemente non particolarmente rassicurante, che era il risultato del grande incendio che si è sviluppato attorno al TMB che sta sul salario. Sulla salaria, non sul salario, scusate la deformazione professionale, e che evidentemente non era una cosa che nasce da nulla, perché ci sono moltissimi comitati che nel frattempo hanno protestato anche nello scorso anno, insomma negli ultimi 12 mesi, contro proprio l'utilizzo di questo luogo dove vengono smaltite, insomma, diciamo, le nostre immondizie quotidianamente, e che effettivamente già da tempo sta creando dei grossi problemi alle persone che ci vivono intorno, e non solo, perché
alla salute
delle persone che ci vivono intorno e all'ambiente circostante più in generale. Ci puoi spiegare innanzitutto, per cominciare, in due parole, da dove esce fuori questo TMB, che tipo di storia ha e quali sono qual è lo status dei movimenti che ci stanno lottando contro?
Io questo stavo dicendo, questo BMP prima, TMB prima era il deposito dei camion di riparazione, dei camion che raccolgono l'immondizia. Poi l'hanno trasformato in questo compostaggio dei rifiuti. In mezzo
non è il compostaggio.
Non è il compostaggio, non devono selezionare.
È un trattamento. Allora, questo impianto 8 anni fa è stato istituito Quindi ben dopo tutta la, come dire, l'edificazione urbana che c'era intorno, quindi è stato fatto diventare un impianto di trattamento biomeccanico di rifiuti, dove si sarebbero dovuti trattare i rifiuti in determinati modi per poi diciamo smistarli in altre strutture, in altre cose. Nel frattempo questa cosa, considerando che non c'è un'organizzazione, una gestione del ciclo dei rifiuti diciamo umana, soddisfacente, eccetera eccetera, si è trasformato praticamente in un impianto di accumulazione, quindi dalle circa mi pare 700 tonnellate che dovrebbe gestire, in alcuni casi, queste sono informazioni che io diciamo riporto in seguito a assemblee che abbiamo avuto anche con lavoratori Cobas USB dell'AMA eccetera, che poi diciamo ci danno, sono loro che ci possono dare delle informazioni più, anche più esatte, perché l'AMA purtroppo specialmente negli ultimi tempi è diventata una cosa veramente oscura, impenetrabile, non traspare più nessuna informazione quasi di nessun genere, per cui dicevo arriva fino a contenere anche 3-4 mila tonnellate di rifiuti lì dentro,
quindi quasi 5 volte volte quello per cui era stata progettata inizialmente.
Sì, e praticamente se nel, diciamo, nella sua, come dire, nella sua funzione, organizzazione, quello lì è un impianto che ogni giorno dovrebbe trattare appunto massimo 700 tonnellate, essere svuotato alla sera, ripulito, questo prevederebbe, diciamo, come dire, credo il contratto di servizio, insomma non lo so come era la dicitura esatta, però era previsto che ogni giorno veniva svuotato di tutto il materiale che veniva trattato, igienizzato, pulito per ricominciare la mattina dopo. Di fatto questo non succede praticamente da anni e anni. Un altro incendio c'era già stato nel 2015, anche in quel caso, come in quest'ultimo caso di quest'ultimo incendio, le telecamere non funzionavano all'interno dell'impianto. Questa volta le telecamere erano spente dal 7 dicembre, le telecamere diciamo interne, no?
Quindi cinque giorni prima, si erano magicamente rotte cinque giorni prima dell'incendio.
Magicamente interrotte, io non so esattamente.
Ah, interrotte, ok.
Diciamo non funzionavano, okay.
Non abbiamo
testimonianze. Diciamo che non erano attive, così abbiamo capito.
Non erano attive, esattamente. E quindi siamo arrivati a, diciamo, a produrre di fatto un disastro sanitario ambientale di pazzesco. I pochi dati che ci hanno dato dell'ARPA comunque non sono per niente diciamo rassicuranti, nel senso che sono tutti in alcuni casi dei valori elevatissimi, sia del PM10 ma anche tutte le altre cose che hanno rilevato. E quello che hanno, diciamo, il sindaco in questo caso è stato ancora più scandalosamente assente che in altri casi, e comunque vi posso dire che oggigiorno, io ho parlato poco fa prima qui con un'altra insomma persona di comitato eccetera eccetera, l'impianto sta ancora fumando in questo momento, cioè c'è ancora del fumo che fuoriesce dall'impianto, che non verrà più riaperto. Ora il problema è anche capire, diciamo, che bisogna assolutamente arrivare a una gestione di rifiuti diversa, che innanzitutto dovrebbe prevedere un sistema economico diverso alla base, con meno produzione di rifiuti a monte, e poi uno smaltimento dei rifiuti secondo un sistema, diciamo, che arrivi a rifiuti zero, no? Cioè un ciclo di rifiuti che secondo me, insomma, l'unica soluzione è prevedere la costruzione di molti piccoli impianti di trattamento delle materie prime dislocati nei territori, perché non se ne esce. Noi non possiamo avere una gestione dei rifiuti con impianti, con grossi impianti, perché non è quello che serve. Poi le conseguenze, per esempio, sono quelle che vedevamo in questi giorni, cioè che vediamo ormai da tantissimo tempo. Per esempio, su 800 milioni del contratto di servizio dell'AMA circa, 300 milioni se ne vanno in spese per gli autocompattatori che girano da una parte all'altra della città prendendo rifiuti da una parte, portandoli a chilometri, poi da lì riportati da un'altra parte. C'è un sistema proprio che non funziona. Noi abbiamo bisogno di una azienda di trasporto pubblico di gestione dei servizi totalmente pubblica, quello che manca poi per avere un'altra gestione, appunto per avere una gestione pubblica efficiente dei servizi, è l'assunzione. Ci sono solamente 6.000 lavoratori dell'AMA, di cui un numero anche abbastanza elevato con varie malattie professionali, che sono assolutamente non bastevoli a gestire materialmente la raccolta differenziata o qualsiasi comunque anche tipo di servizio.
Ascolta Massimo, perdonami se ti interrompo, volevo farti una domanda relativamente al TMB prima di andare diciamo su momenti successivi. Tu prima facevi riferimento al fatto che verrà chiuso, ho capito bene?
No, il TMB è chiuso praticamente, non credo che riparti, non riparte. Questo... l'ha detto anche di fare anche il sindaco.
Ecco, perché questo qui potrebbe essere una notizia, visto per quanto riguarda le manifestazioni che sono state fatte nel passato, no? E c'è stato di nuovo una riunione, se ricordo male, in questa settimana, la settimana appena finita, da parte dei vari comitati che girano intorno al TMB. È stato pensato di fare, ci sono previste ulteriori mobilitazioni o comunque dei tavoli di lavoro per riuscire a capire, insomma, perché come dicevi tu, la questione TMB non è che esula da un contesto drammatico, no? Che è quello della gestione dei rifiuti a Roma.
Sì, ma guarda, lì diciamo inizialmente da quando è bruciato c'è stato un presidio così, che pensavamo di, insomma, si pensava di far diventare un presidio fisso permanente magari dall'alba al tramonto eccetera, non si è fatto, anche perché là abbiamo, insomma, anche io quando sono stato lì un po' ho visto entravano comunque quel giorno solo camion vuoti. Diciamo che c'è una specie di blocco amministrativo, un presidio amministrativo di fatto dell'impianto, per cui non sta più diciamo ricevendo rifiuti, che sono già insomma dirottati in altri posti, tra cui Aprilia, poi credo anche Rocca Cencia e altri comuni. Per quanto riguarda i tavoli, adesso ci stanno insomma varie discussioni, cioè l'osservatorio sul TMB che continua il suo lavoro eccetera, non saprei dire materialmente che cosa, quali sono i prossimi passi. Quello che posso dire, se mi è permesso, è che comunque martedì c'è un'assemblea organizzata a via di San Romano 65 dal gruppo Ambiente di Potere al Popolo, dove si discuterà un po' delle cose da farsi. Certo, bisogna dire che insomma i cittadini sono stati drammaticamente esclusi dalle informazioni sulla qualità dell'aria che c'è stata in questi giorni, e che io ritengo comunque che sia una cosa gravissima che sia successa.
Io questo che dico, pure io abito da quelle zone, perciò
lo so re.
Allora io voglio capire una cosa, ma aspettavo una reazione di più visibilità da parte della gente nel momento in cui abbiamo visto quella cosa che era impressionante, quel fumo che è durato perlomeno tutto il giorno, al quale sappiamo che era diossina. Questa diossina si deposita, non sono le polvere sottili soltanto che poi evaporano con il vento, ma diciamo questa si deposita, la salute della gente ne avrà conseguenze più avanti, dato che poi tutto l'accumuli e non è che tu la smaltisci una volta che l'hai assorbita. Io mi aspettavo una reazione più consistente, perché non è solo adesso che l'incendio ha chiuso quel PMP, qui c'avevamo il problema di salute, come fronteggiare sta cosa. Noi dovremmo trovare di coinvolgere tutta Roma su questo terreno, perché il problema è di tutto quello che è successo là, le conseguenze le sta pagando la gente che non gli raccolgono più la monnezza, la stanno lasciando per strada, voglia che fanno dispetti. Questi anni fa avevano in quella zona portato la raccolta differenziata ed era pure efficace, devo dire la verità, perché prendevano la monnezza sotto casa, orario, così. Poi l'hanno sospesa.
A Fidene?
Nella zona delle valli, io dove, a Monte Sacro, la raccoglievano, avevano levato persino i cassonetti. Venivano coi furgoncini, la prendevano, poi l'hanno sospesa, rimessi i cassonetti. ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto che non sapevano più come smaltire l'umido. E allora a questo punto hanno rimesso i cassonetti ed è diventato nuovamente finta differenziazione, che poi veniva tutta lì a questo deposito. Noi dovemmo pure cercare di, come Roma, di cominciare a muovere, se una risposta di più e non le chiacchiere te e le parate televisive che se organizza la Raggi. Bisogna dargli una sollecitata in qualche modo, perché tutto quella diossina è stata depositata a Villa Ada, al Parco delle Valli, è stata depositata sui terrazzi dei palazzi, e noi quella diossina a poca volta chi ci abita l'assorbiamo e magari ci ammaliamo fra qualche anno. Però noi ci dobbiamo muovere adesso, perché se c'è necessità di bonifiche se facessero subito. Il quartiere dove sta sto stabilimento si chiama Villa Spada, perché era una villa quasi, non nel senso, adesso è diventata una zona di degrado che diventa pure difficile passarci, perché è impossibile, del puzzo. C'erano dei giorni che persino qui verso Conca d'Oro, che a distanza di 3-4 chilometri era irrespirabile, e qui ci abitava là vicino. Allora la reazione, la gente, possibile che si fa, se vogliamo fare iniziative del territorio, lì c'è sta il centro commerciale più grosso di Roma, facciamo come i francesi, glielo chiudiamo facendo i blocchi stradali, e probabilmente qualcuno se ne accorge che c'è un problema sociale. Allora chiudere le strade affinché la gente non può venire tutti là a portare altro veleno con le macchine, trafficando questa cosa. In pieno Natale, un bel picchetto di blocchi stradali intorno a sto centro commerciale, forse qualcuno si muoverà e verrà a chiedere spiegazioni che cosa sta succedendo. Se no finisce un fatto di cronaca quello che è avvenuto l'altro giorno, che non lo vedo come un fatto di cronaca. Io mi sono impressionato, perché era impressionante vedere un quartiere avvolto nella nebbia più totale, ed era irrespirabile, cioè non potevi aprire la finestra che ti imbuzzoliva a casa e te durava per ore dentro. Beh, la situazione,
io volevo inserirmi, poi ti lascio la parola, scusami che ti abbiamo rubato parole per un po', e volevo inserirmi per dire che anche qua non dobbiamo però cadere, secondo me, nella trappola del linguaggio mainstream.
Io non sento.
Come?
Non senti?
Mi senti? Mi senti meglio adesso?
Ci sento meglio, sì.
Okay. Dicevo che mi inserisco per dire che secondo me non dobbiamo cadere ancora una volta nella trappola del linguaggio mainstream, in cui appunto ci parla del problema della raccolta rifiuti, come trovare la soluzione per gestire questi rifiuti, bla bla bla. Secondo me ancora una volta la questione è strutturale, di sistema, cioè
io non sento.
Mi senti meglio?
Sì, ora sì.
Ok. Dicevo che secondo me il problema è strutturale, cioè produciamo troppi rifiuti, quindi ancora una volta bisogna mettere in discussione il sistema produttivo, esatto. Perché se non produciamo rifiuti, quindi se si crea una consapevolezza dei cittadini a produrre meno rifiuti e a pretendere che si producano meno rifiuti, il problema decade per definizione. Quindi secondo me ancora una volta dobbiamo mantenere il punto e uscire un po' dalla traiettoria che ci propinano dall'alto, appunto gestione dei rifiuti, ama e bla bla bla, e tenere il punto sul fatto che questo sistema fa schifo, è un sistema basato sul capitale, in cui serve produrre rifiuti perché poi si va a alimentare tutto un business dei rifiuti che di conseguenza ci fa ammalare. Quindi manteniamo bene la guardia sui nostri obiettivi, sui nostri interessi in quanto umani.
Anche perché la Raggi ha detto che per riparare il danno e fronteggiare l'emergenza che si è creata vuole aumentare la tassa sull'immondizia, che già è la più alta, la più cara d'Italia, vuole aumentare questo, e perciò noi dobbiamo reagire. In Francia penna accisa messa sulla benzina stanno a mettere a ferro a fuoco, a noi ci stanno a avvelenare e non diciamo niente.
No, sono d'accordo.
Sei d'accordo? Chiudiamo così allora.
Sì.
No, una dico cosa... dato che hai annunciato un'assemblea, io penso che a questa assemblea si pone questa condizione, questi problemi, insomma, voglio dire, quello che dicevo, perché ho lanciato l'idea di fare qualcosa di più visibile, perché la diossina si è depositata e qualcuno sa respira, ecco.
Sì, sì. Sì, sì. Secondo me, diciamo, tu hai centrato anche due aspetti fondamentali. Uno sono l'aspetto della salute e l'altro è l'aspetto economico, nel senso che noi non possiamo ancora sopportare comunque che una gestione dei rifiuti che si scarichi sulle tasche dei cittadini, quando un'alta gestione di rifiuti sotto totale controllo pubblico potrebbe portare denaro nelle casse del comune e quindi contribuire ad avere servizi sociali più efficienti per tutta la città, che è una cosa di cui abbiamo veramente bisogno. Se si comincia a intraprendere la strada invece opposta, di aumentare le tasse, o peggio ancora, un altro rischio che io vedo potrebbe essere quello di commissariamenti o trasformazioni sempre in senso privatizzatrice della gestione di rifiuti, quella è una cosa che dobbiamo assolutamente, diciamo, prevenire e contrastare con ogni mezzo, insomma.
Va benissimo, no? Massimo, noi adesso andiamo verso la chiusura della trasmissione, quindi ti salutiamo e ti ringraziamo per il prezioso contributo che ci hai dato sul
team. Per quanto è possibile, se posso ripetere un attimo, questa assemblea cittadina, via di San Romano 65, diciamo, la questione dei rifiuti, la chiusura al TMB.
Via di San Romano 65, martedì alle ore
18.
Allora, martedì a via di San Romano 65, diciamo che la zona dove si trova via San Romano,
vicino Casal Bruciato, l'inizio della Tiburtina, insomma.
Ecco, ok, per capire la zona uno si può.
Sì.
E se è interessata, penso dovrebbero essere interessati a partecipare, a dare un contributo a questo intervento. Ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao.
Ci saranno anche i comitati di Rocca Cencia, eccetera.
Ciao.
Okay. Ciao, grazie.
Allora, noi andiamo verso la chiusura. Prima della chiusura, questa cosa mannava da raccontarla. Che è successo e per caso è venuta fuori? Perché una trasmissione televisiva si c'è trovata per caso, così, durante la manifestazione del crutulento ministro del disordine pubblico Salvini, cioè non lo so perché chiamarlo ministro, no, a me mi trovo in disagio a pensarlo questo ministro, anzi vicepresidente del Consiglio, un personaggio che dice quelle baggianate, alcune banalità, cazzate, che possibile che nessuno è. In quel contesto, in quella manifestazione, una coppia di ragazzi, erano fidanzati, stavano lì, si sono voluti distinguere, ma stavano a partecipare non attivamente, si sono trovati, non lo so se era per caso, per non essere immischiati a certe situazioni, hanno alzato un cartello che c'era scritto "Ama il prossimo tuo come a te stesso". Hanno alzato sto cartello, si sono avvicinati in mezzo alla piazza e sono stati fermati da 4-5 persone cutulente, energumeni, senza qualificarsi, senza fare niente. L'hanno strattonato, malmenato, gli hanno spaccato pure un labbro e poi gliel'hanno consegnato a dei poliziotti in divisa, che ovviamente questi l'hanno identificato e rilasciato. Cioè, questi chi erano? Qualcuno dovrebbe domandarci chi erano questi crutulenti, che si è fatto il servizio d'ordine così, perché la stessa scena l'abbiamo vista il lunedì, quando hanno sgombrato la penicillina, una, mezzi giornalisti gli strillava "infame, che stai facendo, te portate via pure l'amianto, sta roba così". Pure lì sono arrivati due persone con abbastanza vivacità per cercare di bloccare questa qua, ma questa ha avuto la meglio, perché ha avuto più dialettica, l'ha rincoglionito di parole e se ne sono andati, però ha avuto. E quelli, il poveracci, invece ha avuto il labbro rotto. questi ce lo devono dare a spiegare questa cosa, perché questa stava in un gruppo che c'erano giornalisti, così, che erano poliziotti. Chi sono questi poliziotti? Noi chiediamo che si mettano, si vengano identificati i poliziotti in mezzo alle manifestazioni, questi invece si mimetizzano da manifestanti per poi intervenire.